the far right.
E buonasera a tutti, sta per andare in onda anche oggi, come ogni giorno, l'appuntamento informativo di Banda Radio, sempre alle 20. Oggi 29 maggio, andiamo a leggere subito il sommario delle notizie di oggi.
Terremoto, 8 vittime, scosse di 5.8 in Emilia e nel nord.
Corvi in Vaticano, ultime notizie.
Prandelli, voglio ad uscire puliti.
Scommesse clandestine, arrestato ex dirigente Palermo Calcio.
Brescia, scontri al corteo per la strage di Piazza della Loggia.
Incendio distrugge albergo vicino aeroporto Punta Raisi, Palermo.
Immigrazione, sbarco nel Ragusano, fermati 18 egiziani.
Egitto, è nuovo caos, proteste nelle piazze.
Siria, ONU, Aula, esecuzioni sommarie.
Nave Marmara, Israele no a scuse alla Turchia.
Studenti in piazza contro le tasse, 84 arresti in Canada.
A breve approfondiremo le notizie. E cominciamo il giro di oggi documentando purtroppo un'altra scossa di terremoto. Leggiamo da ansa.it: terremoto 8 vittime, scossa di 5.8 Richter in Emilia e nel nord. Epicentro a Mirandola in provincia di Modena, crollati alcuni edifici. Operai sotto i capannoni, paura anche a Milano. Nuova fortissima scossa di terremoto di magnitudo 5.8 stamani alle 9 in Emilia con epicentro in provincia di Modena. Sono almeno 8 le vittime accertate finora e tanti crolli di edifici già danneggiati dal sisma del 20 maggio. I comuni prossimi all'epicentro sono Medolla, Mirandola e Cavezzo e all'origine della nuova scossa potrebbe essere la rottura di una nuova faglia. Sono 8 le vittime quindi accertate da questo sisma modenese, 3 a San Felice nel crollo dell'azienda Meta, 2 a Mirandola e 1 a Concordia. Ad Aosta alcuni piani del palazzo regionale sono stati evacuati a scopo precauzionale. Nella zona di Pordenone studenti e professori hanno abbandonato le lezioni e sono scesi in strada spaventati. Quindi si è sentito in tutta la zona nord, oltre che in Emilia Romagna. Andiamo avanti.
E non si ferma la caccia ai corvi in Vaticano. Mentre continuano presso la Santa Sede le indagini sulla fuga dei documenti riservati, le spie proseguono nelle loro rivelazioni sui complotti che agitano il mondo della Chiesa. L'ultima rivelazione riguarda il retroscena dello scontro che è attualmente in atto dopo la cacciata del presidente della IOR, ovvero Ettore Gotti Tedeschi. L'economista starebbe ora scrivendo un memorandum difensivo, ma dietro la Banca Vaticana sarebbero in ballo interessi più elevati. Leggiamo adesso la partita interna al Vaticano. Adesso si è concentrata tutto intorno allo IOR ed è un confronto in cui il segretario di Stato si gioca il proprio futuro, una battaglia sotterranea decisiva tanto per i flussi di denaro che corrono nelle casse dello Stato quanto per gli equilibri di potere all'interno della Chiesa. Tutto questo è quello che rivela uno dei corvi. Come ha evidenziato il libro sulle carte segrete del Papa, l'attuale segretario di Stato Bertone non è molto amato all'interno delle mura vaticane. Contro di lui sarebbe in atto un complotto di cardinali per farlo fuori politicamente. Ieri invece, dopo 3 giorni di preghiera e silenzio nella camera di sicurezza del Vaticano, il primo corvo ha iniziato a parlare, facendo così i primi nomi dei suoi complici. Dopo, tutti gli inquirenti sapevano che la questione della diffusione delle carte segrete dovesse avere per forza dei complici e non riguardare soltanto una persona. La questione sui documenti segreti era davvero seria, visto che Benedetto XVI aveva istituito la commissione cardinalizia con pieni poteri, presieduta dal poporato dell'Opus Dei e con il prefetto Fede Iofez Tomko e Salvatore De Giorgi, la cui caratteristica è quella di rispondere direttamente all'ordine del Papa e con il diritto di indagine su chiunque. L'indagine pertanto è giunta fino ai livelli più alti, ovvero fino al collegio cardinalizio, e così la lista dei sospetti si allunga con l'aggiunta del nome di un cardinale italiano.
Dopo il terremoto e il terremoto anche a Città del Vaticano, passiamo all'altro terremoto di giornata, che in realtà va avanti da qualche giorno, il terremoto nel mondo del calcio. Leggiamo sempre da Ansa, Prandelli ha rilasciato una dichiarazione stamane: vogliamo uscirne puliti. Il CT dopo la bufera scommesse no ai paragoni con il 2006. Vogliamo giocare, vogliamo vincere e uscirne puliti. Avrebbe detto all'indomani della bufera calcio scommesse Cesare Prandelli, che fa il punto della situazione in un'intervista con la Rai. Il paragone col 2006, dice il CT, mi pare un luogo comune. Dicono che nei momenti difficili il gruppo si compatti. Io me lo auguro, ma non credo alla teoria secondo cui gli italiani si esaltano nelle difficoltà. Noi ci esaltiamo nella serenità. Ora l'importante è far capire alla gente la nostra intenzione di fare pulizia. E intanto continuano le indagini degli inquirenti sul calcio scommesse. Scommesse clandestine, è arrestato ex dirigente del Palermo Calcio. Il PM è in groia. Tutto quanto il mondo del calcio è gestito da Cosa Nostra. Leggiamo sempre da Ansa.it: tra le 10 persone raggiunte da provvedimento di custodia cautelare in carcere per gioco clandestino è aggravato dall'aver favorito la mafia e intestazione fittizia di beni, vi è anche Giovanni Pecoraro, 51 anni, che è stato responsabile del settore giovanile del Palermo Calcio e anche procuratore sportivo. Per il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, tutto il mondo delle scommesse clandestine, compreso quello sul calcio, è gestito da Cosa Nostra. E continuiamo questa trafila sul mondo del calcio con l'ultima notizia, che parla appunto degli 11 arresti. Aggiunge qualche particolare in più: un giro di scommesse clandestine riconducibile alla mafia è stato scoperto a Palermo dal nucleo speciale di polizia della Guardia di Finanza, che ha eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare. L'operazione, denominata in codice Dirty Bet, è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di esercizio del gioco clandestino e fittizia intestazione di beni, con l'aggravante dell'agevolazione di Cosa Nostra. Con la prossima notizia parleremo della manifestazione di ieri a Brescia per l'anniversario, alla memoria della strage di Piazza della Loggia, e gli scontri conseguiti allo svolgimento di questo corteo che cercava di raggiungere Piazza della Loggia, ma che, scortato dalle forze dell'ordine, non è riuscito a raggiungere la suddetta piazza, appunto per un cordone che si è trasformato anche in violenza e ha causato diversi feriti anche. Leggiamo da InfoOut: bello l'ingresso in piazza, almeno tanto quanto è stato odioso il divieto della questura di entrarvi. Gli antagonisti fuori, era la premessa con cui si è arrivati al 28 maggio 2012. Il corteo del collettivo Studenti in Lotta e di Magazzino 47 ha un obiettivo dichiarato: oltre a ciò che riguarda la commemorazione e l'esercizio della memoria, il messaggio è cancellieri, go home. nell'anno della definitiva assoluzione di ogni indagato, nell'anno in cui lo stesso Stato si assolve di nuovo, in Piazza della Loggia presenzia un ministro del governo che sta distruggendo a colpi di austerity studenti, lavoratori e precari. La manifestazione era cominciata alle 11 del mattino e il corteo avanzava svelto verso la piazza. Giunto in prossimità appunto della piazza, un corteo che è comunque mosso da slogan e bandiere no TAV, con slogan come cancellieri come dicevamo prima, fermiamo la strage contro la crisi, basta vittime, lotta sociale, fino all'ingresso a Piazza della Loggia il percorso era stato autorizzato assolutamente. Arrivati lì, appunto, le forze dell'ordine coordonate hanno deciso di attaccare il corteo e di impedirgli appunto l'ingresso nella piazza. Sentiamo le parole di un presente nella piazza proprio ieri e ritorniamo fra qualche minuto.
Io ero già in piazza e ecco, ho vissuto, se vogliamo, dal punto di vista della piazza, da quando è arrivata notizia delle cariche al corteo degli studenti in corso Matteotti, perché a quel punto si sono levate alcune voci dalla piazza e è stato urlato sostanzialmente che stavano avvenendo queste cariche e lì c'è stata, insomma, anch'io fra l'altro mi sono recato nelle vicinanze del palco dove stavano svolgendosi le celebrazioni ufficiali, gridando guardate che sta succedendo questo, e in quella prima fase, quindi parliamo di ancora corso Matteotti, c'è stata una scissione sostanzialmente, nel senso che c'erano due piazze diverse, la piazza del palco e della celebrazione ufficiale, che è andata avanti e ha proseguito come nulla stesse succedendo. Non so se e perché non avevano percepito quanto stava accadendo, o se perché in qualche modo lo spettacolo doveva continuare, tra virgolette, ovviamente. E mentre da un'altra parte della piazza, da parte di manifestanti, di cittadini, ma anche di molti esponenti del servizio d'ordine della CGIL, con le fascette quindi del servizio d'ordine, sono usciti di corsa dalla piazza, recandosi di corsa verso Corso Matteotti, e appena avuto per sentore quanto stava succedendo. Tra l'altro, mentre anch'io a quel punto sono andato verso il corteo, sentivo anche genitori dire in dialetto: mio figlio è in corteo, se gli mettono le mani addosso, i cope. Cioè, quindi c'era una rabbia che montava sull'intervento che insomma penso che ci voglia poco a definire quantomeno inopportuno in una data come quella del 28 maggio, in cui la polizia dovrebbe avere il buon gusto di tenere un profilo basso, per usare un termine insomma così minimalista, ecco. E dopo c'è stata la fase numero due, che è stato il momento del in cui il corteo era arrivato in largo Formentone, e lì appunto andiamo al momento che io non ho sentito prima l'intervento di Giorgio Cremaschi, però appunto quando si è vista questa situazione che non si sbloccava, nonostante che dall'interno della piazza molte persone fossero uscite, anche del servizio d'ordine della CGIL, anche funzionari della CGIL, per cercare di risolvere la situazione, di consentire l'ingresso del corteo in piazza, e quando poi la situazione non si sbloccava, c'è stata questa appunto piccola delegazione, Cremaschi che ha fatto presente a Galletti quanto stava accadendo. A quel punto Galletti è sceso dal palco e non abbiamo fatto in tempo a tornare in largo Formentone, che già a quel punto la situazione si era sbloccata da sola sostanzialmente, nel senso che il corteo era riuscito a rompere questo divieto assurdo Tanto più assurdo nel momento in cui, fra l'altro, io ho visto solo stamattina il provvedimento del questore, che impartiva le prescrizioni al corteo, e che è, una cosa assolutamente ridicola, un provvedimento illegittimo, e se è illegittimo questo provvedimento, rende illegittimo poi tutto quello che avviene successivamente, compreso il tentativo di evitare l'ingresso, del corteo in piazza, perché è stato prescritto appunto che il corteo potesse entrare in piazza solo al termine della manifestazione prevista in Piazza Loggia, e già si potrebbe discutere sull'opportunità di un divieto del genere, anzi si dovrebbe discutere anche con la Camera del Lavoro prima del 28 maggio, sull'accettabilità di questo tipo di prescrizioni, di imposizioni. Ma i provvedimenti amministrativi poi devono avere una motivazione. Se la motivazione non si tiene, non sta in piedi, il provvedimento diventa nullo. E il motivo per cui si voleva vietare al corteo di entrare in piazza prima della fine della manifestazione, qual è? Leggo testualmente: evidenziato che in Piazza della Loggia è prevista una grande affluenza di persone tale da saturare la piazza. Cioè, praticamente non ci sarebbe stato in piazza, non ci sarebbe stato posto, per gli studenti. Ora, è evidente che si tratta di una motivazione pretestuosa, è evidente che si
Peraltro,
trattava di
scusami.
motivazioni, ipocrite. Questo non è un termine giuridico, dal punto di vista, del termine giuridico, per affermarne la nullità, sono motivazioni illogiche, motivazioni che vanno evidentemente contro, ma che nascondono quello che era il reale intento, che era evitare che ci fosse qualsiasi tipo di contestazione nei confronti del ministro dell'Interno presente in piazza. Ebbene, io credo che il 28 maggio a Brescia, cioè, questi questori, prefetti, funzionari che vengono in questa città, o riescono a capire anche un po', a entrare nelle corde profonde di questa città, a capire il significato che ha il 28 maggio, per i bresciani, quantomeno per una grossa parte dei bresciani, e io dico anche la miglior parte dei bresciani, che è quella che coltiva il valore di quella data, di quella scadenza, portando avanti quotidianamente l'impegno politico, e per fortuna che ci sono studenti che vanno in piazza e vogliono andare in piazza nonostante i divieti, in maniera consapevole, per rivendicare il loro diritto di esserci il 28 maggio con la loro lettura di quello che è successo il 28 maggio, perché ci sono tanti studenti invece che vengono accompagnati dalle scuole e che sono lì, ma senza nessuna consapevolezza, nonostante il lavoro meritorio che fanno insegnanti, senza nessuna consapevolezza di quello che sta succedendo, con pochissima consapevolezza, e che se non fossero accompagnati dalle scuole e dagli insegnanti, quel giorno li farebbero tutt'altro che non l'essere in piazza. Quindi
Mentre i
vietare a
500 studenti che erano col corteo hanno deliberatamente, volontariamente
Hanno volontariamente scelto di
di
esserci
esserci
e
direttamente in
hanno,
questo modo.
e hanno voluto esserci, anche mettendo a repentaglio la loro sicurezza, la loro incolumità, rischiando le botte, le manganellate, rischiando le denunce da parte della questura. Allora, siccome ormai questo tema dell'agibilità politica della città si sta ponendo troppo spesso, che si ponga il 28 maggio poi è ancora più grave. Io credo che a questo punto si debba, su questo tema, fare una discussione in città, anche in vista dei prossimi 28 maggio, una discussione nella quale questi problemi, questi aspetti, che ci sarebbero stati questi problemi ieri, era facilmente prevedibile, immaginabile. Anche perché poi, sapendo chi gestisce l'ordine pubblico in città, insomma, non c'era da aspettarsi molto di meglio. Però, ecco, penso che si possa porre rimedio a questi problemi in maniera preventiva, e quindi con una presa di posizione preventiva, con cui tutte le componenti dicono che Piazza della Loggia il 28 maggio deve essere aperta agli studenti, deve essere aperta a tutte le componenti che si riconoscono i valori di quella data. anche se vogliamo a rischio di contestazioni o di qualche disturbo, tra virgolette, di quello che è il rituale, che rischia di diventare davvero un rituale un po' stantio se lo si priva di quella che invece è la parte più viva, più vitale, perché è inutile fare echeggiare dal palco discorsi che inneggiano al valore della memoria e dell'importanza di trasmettere memoria ai giovani, quando poi la parte migliore dei giovani viene esclusa dalla presenza in Piazza Loggia il 28 maggio.
Con la prossima notizia andiamo a Palermo, dove un incendio è divampato in nottata nell'albergo Porto Rais di Villa Grazia di Carini, a poca distanza dall'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. La struttura, che è andata quasi completamente distrutta, è chiusa da tempo a causa di un fallimento ed è attualmente in amministrazione controllata. Per spegnere le fiamme divampate poco prima dell'una, sono intervenute 8 squadre di vigili del fuoco. Rimaniamo in Sicilia, dove è stato arrestato per mafia e detenzione di armi un maresciallo dei carabinieri. Leggiamo da ANSA, è comandante stazione Catena Nuova. Enna, i carabinieri hanno arrestato il maresciallo dell'arma Giuseppe Lamastra, 42 anni, comandante della stazione di Catena Nuova, perché nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla DDA Nissena nel suo ufficio sono state trovate munizioni e 2 pistole, una con matricola a brasa e l'altra che era stata sequestrata in precedenza e che doveva essere distrutta. Il 23 maggio scorso a Catena Nuova era stato ucciso Prospero Leonardi, mentre un altro uomo, Angelo Drago, era rimasto ferito. Con la prossima notizia andiamo all'estero, parliamo di Egitto, dove è di nuovo caos e proteste nelle piazze. Duello Morsi-Shafik monta un'onda pro boicottaggio del prossimo turno, il 16 e il 17 giugno. Monta un'onda pro boicottaggio del prossimo turno, il 16 e il 17 giugno, mentre migliaia di dimostranti si sono radunati in serata al Cairo e in varie città egiziane per protestare contro l'esilio del primo turno, l'esito del primo turno delle elezioni. Manifestanti hanno appiccato il fuoco all'edificio che ospita Shafik nel quartiere Dokki al Cairo. L'incendio appiccato da un gruppo di manifestanti al quartier generale di Shafik, che sfiderà al ballottaggio delle presidenziali il fratello musulmano Mohamed Morsi il 16 e il 17 giugno prossimo, non ha causato nessun ferito. Le immagini delle fiamme sono state mostrate dal canale televisivo privato di Al-Hayat. Shafik è stato l'ultimo primo ministro sotto Hosni Mubarak e in un primo momento non era stato ammesso alle elezioni in virtù di una legge approvata in volata dal Parlamento per l'esclusione dalle presidenziali dei personaggi di punta dell'ancien regime. La Corte Costituzionale egiziana si riunirà l'11 giugno per decidere sulla costituzionalità di questa norma. Piazza Tahrir, invasa intanto da migliaia di persone che dopo l'annuncio dei 2 candidati al ballottaggio per le presidenziali egiziani, l'ex premier Hosni Mubarak, Ahmed Shafik, e il leader dei fratelli musulmani Mohamed Morsi, era piena già dalle 11 di sera, ora locale, e ci sarebbero stati almeno 7.000 persone, molte delle quali scontente che Shafik abbia superato il primo turno, sconfessando così lo spirito rivoluzionario della primavera araba, in quanto Shafik, come abbiamo detto, è considerato rappresentante appunto dell'ancien regime, ovvero del vecchio governo Mubarak. E intanto in Siria continua la guerra civile. Siria, ONU, AU, le esecuzioni sommarie. Leggiamo sempre da ANSA. Ginevra, 29 maggio. Una ventina delle 108 vittime dell'atroce massacro di Hula in Siria sono state uccise da colpi di artiglieria e dal fuoco sparato dai carri armati. Questo lo ha reso noto da Ginevra il portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Rupert Colville. La maggior parte delle altre vittime, riferito Colville, sono state sommariamente giustiziate in due differenti episodi, compiuti secondo gli abitanti da alcune milizie filo Assad. Ricordiamo che la popolazione siriana ancora si ribella ancora per liberarsi dalle milizie dell'ex presidente Bashar al-Assad. La prossima notizia parliamo della nave Marmara, che ricorderete fu attaccata da Israele. Leggiamo sempre da ANSA: nave Marmara, Israele no scuse alla Turchia. Due anni fa 9 attivisti turchi filo-palestinesi furono uccisi. Leggiamo l'articolo. Tel Aviv, 29 maggio. Israele non intende estendere le scuse alla Turchia per l'abbordaggio alla nave Mavi Marmara, dove due anni fa 9 attivisti turchi filo-palestinesi rimasero uccisi mentre tentavano di spezzare il blocco navale alla striscia di Gaza. Lo ha ribadito il vice premier Moshe Yaalon, commentando la decisione di ieri dell'Alta Corte Criminale di Istanbul di incriminare 4 ex comandanti israeliani responsabili appunto di aver ordinato quell'infame attacco. Con ultima notizia, andiamo in Canada, studenti in piazza contro le tasse, 84 arresti in Canada. Universitari in rivolta a Quebec City, la protesta va avanti da oltre 3 mesi, finora centinaia di arresti. La polizia di Quebec City ha arrestato 84 manifestanti al termine di un incontro tra il governo e i rappresentanti degli studenti che si proponeva di mettere fine alla protesta per l'aumento delle tasse universitarie, che va avanti ormai da 3 mesi. Abbiamo effettuato 84 arresti per intralcio alla circolazione, ha detto un poliziotto. Uno dei leader degli studenti ha detto che i colloqui con il governo riprenderanno a breve. Non è chiaro se siano stati fatti progressi per sbloccare la situazione. Da quando è iniziata la protesta lo scorso febbraio sono state arrestate centinaia di persone a Quebec City e in altre città canadesi. Detto questo, il GR, anche un po' più lungo del normale, sta per finire. Vi lasciamo al GR di domani e alla programmazione di Banda Radio. Ciao a tutti e a tutte.